quattresima domenica del tempo ordinario. Donaldo.
Vangelo secondo Luca, capitolo 15. Si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Gesù allora disse questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la pecora, quella che si era perduta. E io vi dico, vi sarà festa nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata chiama le amiche e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così vi dico, vi sarà gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose e partì per un paese lontano. E là sperperò tutto il patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nella necessità. Allora andò a mettersi al servizio di uno di quella regione e lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliene dava. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione. Gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò teneramente. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disubbidito un tuo comando. E tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso. Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far feste e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore. Questa pagina centrale del Vangelo secondo Luca è il cuore del Vangelo. È il Vangelo nel Vangelo, perché ci parla della gioia di colui che ha perso un tesoro, una pecora, una moneta e il figlio, e lo ritrova. Allora bisogna far festa. È un canto di gioia per chi si era smarrito ed è stato ritrovato. Abbiamo sentito l'occasione per cui Gesù racconta questa parabola, è unica, con tre modalità che sono le stesse. Un tale che perde un tesoro, lo ritrova, gioisce e fa festa. L'ultima è certamente la più nota e la più bella delle tre, perché ci descrive la situazione storica in cui Gesù rivela il cuore di Dio. I personaggi li abbiamo individuati, specialmente nella terza. Scribi e farisei sono il figlio maggiore. Bravo, buono, oggi diremo un ottimo ragazzo. I peccatori, il figlio minore, scapestrato, scioperato, che si riduce a fare il porcaio, la condizione più umiliante per un ebreo, perché doveva andare all'estero, in Israele non si pascevano i porci, e poi abbruttirsi a quel modo, a livello proprio di maiale, non aveva neanche le carrube da mangiare, povero figlio. E poi il personaggio chiave è quel papà buono, buono con tutti e due i figli. Il figlio minore lo abbiamo già ben catalogato. Non sente il padre come padre, ma come già un morto. Dammi l'eredità che mi spetta. E poi parte in cerca di libertà e trova quello che trova. Il figlio maggiore è l'esemplare. Io ti servo da tanti anni e non ho mai trasgredito un tuo comando. Più di così che vogliamo. Vogliamo che non ha capito che non era un servo, ma un figlio. Il padre non era un padrone, ma era il padre, che gli dice: guarda che tutto quello che c'era a casa è tuo e mio. Tu lo vuoi per te, oltre che per me, non solo per me. Quindi tutto ciò è in comune. Ma il figlio non era convinto, era un servo. E dell'altro fratello ha fatto già bene una rinuncia. Questo tuo figlio che ritorna, sei mangiato tutto e tu lo accogli facendo festa. E il padre gli fa notare che questo tuo figlio è tuo fratello. E se non sei capace di accoglierlo, è un disastro. Terribile, questa parabola così severa. I due figli non sono uno migliore dell'altro, ma tutti e due con delle riserve verso il padre. Non hanno accettato e capito che quell'uomo era il papà buono, che accoglie il figlio che torna. Non lo rimprovera, anzi, lui chiedeva di essere trattato come l'ultimo dei salariati, invece il padre lo reintegra, l'anello al dito, il principino, la veste nuova, pulita, immaginate, i sandali, perché solo gli schiavi andavano schiavi, andavano scalzi, i figli avevano i sandali. Reintegrato, e bisogna far festa. Ecco il banchetto che il padre vuole per festeggiare questo ritorno, perché questo figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Perché racconta Gesù la parabola? Per gli scribi, i farisei, per i peccatori, per noi. Per vedere a che punto noi siamo nel nostro rapporto con Dio. Il nostro rapporto con Dio, qualche volta è pensato come un gioco, un Dio terribile, che ci vuole mandare all'inferno, invece è l'opposto. E da qui nasce il distacco, il disinteresse. Guardate come è descritto il mondo moderno nella parabola. Solo un'accusa a Dio, accusarlo dei mali che accadono, della chiusura del suo cuore. E quindi nasce la dimenticanza di Dio, non ci si rivolge a Lui se non in qualche rara occasione, ma la vita va avanti come se Dio non esistesse. E quindi si arriva al disinteresse, all'abbandono della pratica religiosa, all'ateismo, come se Dio non ci fosse. Guardate se la nostra società non è impostata così, come se Dio non ci fosse. Tanto che noi legiferiamo sulla vita e sulla morte, tutto quello che conosciamo. L'altro figlio potremmo essere proprio noi, che facciamo le pratiche religiose, che andiamo a messa, facciamo anche qualche elemosina, e ci teniamo e riteniamo a posto col Signore. Quasi quasi stiamo per presentargli il conto della nostra vita buona, dimenticando che se siamo a questa condizione è perché Lui ci ha strappato dal mondo del peccato. Abbiamo dimenticato che noi siamo dei salvati, non che ci salviamo. Ci salva Lui, ci salva il Figlio morto e risorto per noi. Noi siamo salvati dall'amore di Cristo che ci ha strappati dal regno delle tenebre e ci ha inseriti nella vita del Figlio. Eccola la novità grandiosa, perdonandoci i peccati, anche quelli che abbiamo fatto dopo il battesimo, il sacramento del perdono. La meraviglia che i farisei e scribi non conoscono è che Dio vuol bene a noi e ci salva Lui, non noi. Ma io ho fatto del bene, bravo, il Signore vuole che tu faccia del bene. E se sei suo figlio, devi avere il cuore del figlio che sa accettare quel fratello che torna. Ecco, questo è il punto più difficile. Accettare non solo che Dio ci ami, ma anche che ama il fratello vicino a me, che è stato magari una persona che ha sbagliato tutto, ma che adesso vuole recuperare, vuole vivere bene. Cari fratelli e sorelle, apposta la finale non c'è nella parabola, perché la finale dobbiamo scriverla noi. Se tu accetti di avere come vicino di banco quel tale che ha fatto del male ma adesso si converte, va tutto bene. Sei fratello e sei figlio. Se no la parabola non si conclude. Chi l'ha conclusa bene è Paolo, l'Apostolo. Abbiamo sentito la seconda lettura, gli inizi della lettera a Timoteo, in cui Paolo già annuncia tutto il mistero. L'esempio più eclatante della misericordia di Dio, dice Paolo, sono io, che ero un violento, un bestemmiatore e un cattivo. Tutti ricordiamo quello che è successo. Andava da Gerusalemme a Damasco per incarcerare gli ebrei che si erano fatti cristiani. li voleva portare alla tortura perché rinnegassero la loro fede cristiana e tornassero all'ebraismo. Sappiamo che lungo la strada gli appare il Signore che lo acceca con una luce luminosa. Chi sei, Signore? Sono quel Gesù che tu perseguiti. Alzati, va a Damasco e ti sarà detto tutto. E Paolo che si alza, accompagnato perché non vedeva più, era accecato, arriva a Damasco e lì Anania lo istruisce e lo battezza. E Paolo diventa l'apostolo e dice che in lui si è manifestata la misericordia di Dio, di Gesù Cristo, perché lui diventasse il modello del credente, colui che rinuncia al fariseismo, al dire a Dio guarda che io faccio da me, tu ci stai e non ci stai, ti presento il conto, no. Io ti amo e ti adoro perché tu mi salvi, tu mi porti fuori dalla mia meschinità, un violento, un bestemmiatore, un uomo persecutore e mi fai diventare apostolo di Cristo. Questo è l'atteggiamento giusto, di ritenerci salvati, non salvatori, salvati. E quindi ancora più convinti e felici di entrare nella festa. E cominciavano a far festa. Quella festa non è finita più e si concluderà nel banchetto eterno che Dio ha preparato per noi. Ma noi ne abbiamo l'inizio stamattina. La festa, il banchetto della parola e dell'Eucaristia, che è pegno e caparra del banchetto eterno che Dio ha preparato per i suoi figli.